Leggo un messaggio arrivato da un fratello nuovo che si chiama Massimo, perché credo che la sua storia e credo che ci insegna tanto riguardo alla nostra vita. Dice Massimo: cari fratelli e sorelle, sono un vostro affezionato ascoltatore del vostro canale YouTube e possiedo il dono di Gesù nel mio cuore praticamente da sempre. Sono molto interessato a ricevere il corso biblico e vi sarei grato se poteste inviarmelo. Io ho 61 anni, vivo in Svizzera e sono separato da mia moglie dal mese di marzo del 2022, dopo che quest'ultima mi ha fatto pervenire la richiesta di divorzio da parte del suo avvocato mentre ero ricoverato in cure intensive a causa di gravissima malattia. La mia è una storia lunga, molto lunga, e non voglio farvi perdere tempo prezioso per ascoltarla. Vi dico solo che sono stato completamente abbandonato dalla mia famiglia, per la quale purtroppo ho capito che ero solo una banca. Prego ogni giorno per la mia famiglia, anche se ho ricevuto molte cose cattive, ma avendo una profonda fede sono riuscito a superare anche questo lutto, tra virgolette. Le mie preghiere vanno anche ai miei nemici, perché credo che tutti meritino di essere aiutati. Vi ringrazio anticipatamente e che il Signore sia sempre nel vostro cuore. Cordialmente Massimo. Wow, Dio ti benedica, fratello. E anche oggi Massimo ha scritto che ha perdonato la sua famiglia, lui vive tranquillo. Ha detto: prega per loro che possano trovare Gesù, che possano trovare il cammino nella vita, ma lui ha pace nel cuore. Quindi questo perdono aiuta a lui a vivere in pace, anche se lo hanno ferito.
Gloria a Dio.
Amen.
Dio ti benedica, Massimo, ti vogliamo bene. È doloroso. Adesso ci saranno mille dettagli, questo e quell'altro.
Quando ho letto per la prima volta il suo messaggio, non lo so perché, immediatamente ho pensato a quella notizia, quel naufragio a Palermo dove questa famiglia ricca sono morti. Hanno trovato 6 corpi morti e anche la figlia di 18 anni, una bellissima ragazza giovane, morta. E pensavo, guarda, a cosa aiuta dedicare la vita a fare tanti soldi, a vivere con questo super yacht? A cosa aiuta? Se non hai Gesù, è tutto perso alla fine.
Eh sì, questa vita... Pochi hanno capito che questa vita è un passaggio. Lo sanno tutti, ma lo hanno capito pochissimi. Guarda, qui c'è una scrittura, guarda. Ecclesiaste 2, cominciare dal 18.
Ecclesiaste 2. Così ho odiato ogni fatica che ho compiuto sotto il sole, perché devo lasciare tutto a colui che verrà dopo di me. E chissà se sarà saggio o stolto, ma comunque egli sarà padrone di tutto il lavoro che ho compiuto con fatica e in cui ho usato sapienza sotto il sole. Anche questo è vanità. Sono così arrivato al punto di disperare in cuor mio per tutta la fatica che ho compiuto sotto il sole.
Cioè, alla fine della vita ci si può rendere conto che tutte le cose per cui abbiamo lavorato con la famiglia, per i figli, per i fratelli, per questo, per quell'altro, e poi magari ti rendi conto che tornando indietro non lo faresti.
Sì.
E allora magari hai lavorato di più, hai sudato di più, hai sofferto di più e le persone non hanno neanche apprezzato. C'è chi apprezza, c'è chi non apprezza, ma il fatto di lavorare per le cose materiali già è lo scopo sbagliato. Avanti.
Poiché qui c'è un uomo che ha lavorato con sapienza, con intelligenza e con successo, ma deve lasciare la sua eredità a un altro che non vi ha speso alcuna fatica.
Vedi, la Bibbia non comanda, non spinge a lavorare in più, fare sforzi in più per lasciare più soldi a qualcuno. Ma la Bibbia insegna a tutti. Paolo ha detto che ognuno lavori per conto suo, usi le sue mani, usi il suo lavoro, ciascuno deve fare la sua parte. Avanti.
Anche questo è vanità, è un male grande. Che cosa rimane infatti all'uomo per tutta la sua fatica e per l'affanno del suo cuore con cui si è affaticato sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e il suo lavoro penoso. Il suo cuore non riposa neppure di notte. Anche questo è vanità.
Quindi la notte non riesci a dormire perché devi fare questo, devi fare quell'altro, devi devi fare arricchire queste persone, quelle persone, a quelle persone insegnagli a lavorare. Nessuno è schiavo di nessuno. I figli non sono schiavi dei genitori, i genitori non sono schiavi dei figli. A meno che non sia handicappato, la cosa migliore è insegnarti a lavorare.
Amen.
Avanti.
Ecclesiaste 2, da 18 a 23.
Amen. Anche Ecclesiaste 5, 18.
Ecco quello che ho visto. Buona e bella cosa è per l'uomo mangiare, bere, godere del benessere in mezzo a tutta la fatica che egli sostiene sotto il sole, tutti i giorni di vita che Dio gli ha dati, poiché questa è la sua parte. Ecclesiaste 5, 18.
Ecclesiaste 9.
Quindi cosa dice Ecclesiaste 5, 18? Mangiare, bere, godere e basta?
Sì, in senso buono, eh.
In che senso?
Nel senso che fai il tuo dovere, prenditi cura della tua famiglia, però non diventare lo schiavo della famiglia.
Ah sì, sì, perché dice in mezzo a tutta la fatica. Ok, sì, sì.
Sì, attenzione che
sì, è giusto.
Non è qui in senso negativo, no, dispregiativo. No, no. Ecclesiaste 9, 9.
Godi la vita con la moglie che ami per tutti i giorni della vita della tua vanità, che Dio ti ha data sotto il sole per tutto il tempo della tua vanità, poiché questa è la tua parte nella vita, in mezzo a tutta la fatica che sostieni sotto il sole. Ecclesiaste 9, verso 9.
Quindi, Dio ti ha dato questo tutto il tempo della tua vanità. Cioè, cos'è la vanità? In questo caso vuol dire il tempo che hai vissuto nella carne, nel mondo malvagio, il tempo che viviamo in questa vanità del mondo. Cerca di non diventare schiavo di nessuno perché lui deve avere una vita migliore della tua. No, scusa, ma che lavori?
Sì.
Perché il Signore gli permetterà a lui di mettere anche in bene e in male, in base alle scelte giuste, in base ai peccati. Insomma, il punto, fratelli, non datevi troppo cruccio per il futuro, non perdete sonno, dice l'Ecclesiaste. Il più gran regalo che possiamo dare ai figli, oltre naturalmente, no, innanzitutto è il Signore, no? Quindi ispirare la loro fede nel Signore e poi insegnare a lavorare. Non insegnate a essere viziati, pigri. Poi se non vorranno seguire il Signore, la fede che avete insegnato loro, almeno voi avete fatto quel poco che avete potuto. Se poi Dio vi darà dei soldi, bene, condividete con i vostri amati. Se non ve li ha dati, è lo stesso, gli avete insegnato il principio, il Signore, la fede e a lavorare. Dio sa meglio di cosa veramente abbiamo bisogno. Guarda, Matteo 10 cosa dice? Andiamo lì.
Matteo 10?
Sì, 9 a 10.
Non provvedetevi d'oro né d'argento, né di rame nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Matteo 10, versi 9 e 10.
E qui sta parlando dei discepoli che andavano a evangelizzare.
Sì.
Okay, quindi tu evangelizzerai dove vuoi, dove ti capita, e certamente avrai bisogno di una casa, d'accordo? Però non accumulare. Paolo dice, primo Timoteo 6.
Sì.
8.
Ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Primo Timoteo 6, verso 8.
Avendo di nutrirci e coprirci, siamo contenti. Accontentarsi. È solo nel regno del diavolo che non sono mai contenti, mai sufficienti. Non c'è un multinazionalista che è contento, che c'ha una montagna di soldi, però non sono contenti, perché non è dalle montagne che hai di soldi, non è dalla quantità di cose materiali che viene la pace, la tranquillità, la fede, l'amore.
Infatti, come questo fratello dice, la famiglia lo vedeva come una banca, quindi i soldi non ti cambiano la vita in un modo positivo, non sempre. Lo so che a volte anche le ricchezze vengono da Dio, come tu hai spiegato ad Abramo, Davide, erano benestanti, però, e dice anche in lo stesso capitolo Timoteo che abbiamo letto, verso 17, dice: Dio fornisce abbondantemente di ogni cosa che abbiamo perché ne godiamo, ma dice: non ponete la vostra speranza nelle ricchezze, non sperate nelle ricchezze, la felicità non verrà da lì.
No, anzi, guardali questi Guarda le multinazionali, guarda che facce che hanno. Ma l'hai visto che faccia? Questa è gente da arrestare solamente per la faccia che ha. Faccia da prendere in giro. E poi il mondo non ti insegna quanto è abbastanza.
No.
Quanto è abbastanza? Quanto è? $1 billion? 100 milioni? 1 miliardo? 100 miliardi?
Troppo,
la parola
troppo.
Abbastanza non la conoscono, perché subentra il diavolo con la sua ingordigia. Invece Gesù va a nascere in una stalla di Betlemme e lui era tranquillo, i genitori anche. Anzi, ero contento di aver trovato una stalla. E allora, se te vivi con la fede nel Signore, non è importanza quanto poco hai, sei felice, tranquillo,
sì,
in
sì.
pace con te, con la tua famiglia se ce l'hai.
Amen.
Se invece vivi nello spirito del mondo, ingordo, e allora non importa quanto hai, non basterà mai. Allora, la domanda, quanto è abbastanza? Gesù risponde a Matteo 6. Andiamo lì.
Matteo 6.
E 11.
Matteo 6, 11. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
Ecco.
Matteo 6, 11.
Ecco, cioè, qui il Signore insegna come si prega. Oggi come pregherebbero gli ingordi del mondo? Dacci il pane quotidiano, anche un sacco di soldi, anche una casa, anzi 10 case, una macchina, anzi 100 macchine. Dammi. Invece Gesù dice, la preghiera giusta è il pane quotidiano. Non dice neanche il pane per indomani. Non dice 100 chili di pasta.
No.
Ora, se stiamo mettendo da parte delle riserve per emergenze, è un'altra storia. Questo non è ingordigia. Sì, prepara, è come i soldati vanno in guerra e preparano le vettovaglie. Viviamo in un mondo che il maligno si nasconde dietro il vittimismo. Cos'è il vittimismo? Tu mi devi aiutare. I tuoi soldi sono i miei. Tu devi andare a lavorare perché io sono una vittima.
Oh, grazie.
Io non posso lavorare perché io sono una vittima. Tu invece vai a lavorare per me, perché sennò io divento una vittima. Vittimismo è uno dei demoni di oggi. È un idolo.
A victim of their laziness.
Dice Jasmine, sono vittime del loro,
pigrizia.
Della loro pigrizia.
Cioè, troppi sì oggi nel mondo si autocommiserano. Troppi vogliono che tutto ruoti intorno a loro. Come un planetario dove loro sono il sole e tutti gli altri solo i pianeti. Ma il regno di Dio non è così. Gesù non ha lasciato eredità in denaro e possessioni, ma cose ben superiori, eterne.
Amen.
Imperdibili.
Amen.
Gesù non andava in giro a aiutare la gente, qua c'è un pacco di soldi. Hai debiti, qua c'è un pacco di soldi. Ah, tu stai morendo di fame? Soldi. No. Se poteva moltiplicare lo faceva, l'ho fatto solo 2 volte, altrimenti andavano a lavorare. Oggi invece lo Stato deve dare l'assistenzialismo, quindi ti dà qualche briciola e poi si prende 70% di tasse, perché ha dato 4 briciole. Allora, anche i discepoli di Gesù non hanno lasciato eredità in denaro, possessioni. E che ce ne facciamo di tanti soldi, una vita agiata, belle auto, terre, case, un lavoro alto locato, se poi perdiamo le cose eterne?
Amen.
Muori con un sacco di diplomi e un mucchio di soldi. Sa, la gente ricca è tristissima quando muore. Pagherebbero qualunque cosa per allungare la vita di un anno. Darebbero miliardi se mi allunga la vita di un anno. Invece, non so voi, ma io, se Gesù mi dice oggi andiamo, dopo, gloria a Dio. Grazie Gesù. Oh. Allora uno dirà, guarda, dirà qualcuno, come lascia perdere le belle auto, io non c'è neanche pane da mangiare. Dice, altro che vita agiata, terre, case, io non c'ho pane da mangiare per oggi.
Sì.
E questo è proprio il punto. La risposta di Gesù non era di distribuire ricchezze materiali, perché non bastano mai, e compiere ricchezze materiali che più diventi pigro, egoista, criminale. Ma la risposta di Gesù è di sfamare gli affamati con la parola, con la fede, cambiando la vita, uno scopo nella vita e dare loro la salvezza. Cosa vorresti dare al posto di queste cose? Cose materiali? Ah sì, così diventa. Ma anche se diventassero multinazionalisti, no. Non è quello che Gesù è venuto a fare qui. Guarda, andiamo a Marco 8. 36.
E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Marco 8, 36.
E allora? Le cose materiali non bastano mai. Lo hanno capito i comunisti, i sovietici, che il loro regime è crollato perché nonostante tutti avevano una bicicletta, tutti avevano una casa. Io l'ho vista le case che i comunisti costruivano nell'Europa dell'Est, e delle scatolette costruivano. E quindi le cose materiali che i comunisti condividevano con tutti, cosa sono servite? Il comunismo è crollato. Il capitalismo è peggio, c'è gente che non ce l'ha neanche. C'è gente che desidererebbe avere una scatoletta, un appartamento a scatoletta come Stalin la dava. E allora, quanta gente che lotta e litiga per i soldi, per un'eredità? L'eredità è mia, per i propri interessi. Lottano per le proprie convenienze, non per quelle degli altri, ma la propria convenienza. Quanti di questi qui che lottano per queste cose, la mia domanda è quanti di loro sanno di avere la vera salvezza in Cristo, imperdibile? Io ringrazio Dio di non avere mai ricevuto, e da tutta l'apparenza non riceverò mai, una lira da parte di alcuna eredità. E per questo lodo Dio. È una tale liberazione che solo chi ci passa lo può capire, questa libertà. Lodo Dio che non possiedo nulla. Io non possiedo un pezzo di terra, non possiedo una casa. Angela, correggimi se mi sbaglio.
È vero, proprio vero. Niente sul tuo nome non c'è.
Neanche un'auto a nome mio.
No.
Per questo mi ritengo anche più benedetto di tanti altri per i quali la loro vita magari sta sfuggendo, sono arrivati vicino a quel giorno. E ancora si aggrappano al possedere, appropriarsi, accumulare. Ma lascia che i tuoi familiari imparino a lavorare come hai fatto tu. Eppure c'è gente che legge la Bibbia ma non comprende. Per esempio, guarda, c'è una storia in Luca 12 che molti la leggono ma non la comprendono. Andiamo a Luca 12, devi andare al verso 19 al 21.
Luca 12, 19. E dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti.
Ma cosa gli dice Dio?
Ma Dio gli disse, stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e allora quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Luca 12, 19 a 21.
Tantissimi conoscono questa storia, ma la capiscono? La comprendiamo noi? Già, che bel passaggio! Bravo fratello Giuseppe! Come predichi bene! Ma stiamo capendo cosa stiamo leggendo qui, no? Cosa sta dicendo Gesù? Questa notte la tua anima ti sarà domandata, questa notte, fra un anno, quello che è. E allora, le cose che preparate di chi saranno? E Gesù dice, e così è chi accumula tesori per se stesso e non è ricco davanti a Dio. Io non so voi, ma io in questa vita mi sento come se avessi tutto in prestito, compreso il mio corpo carnale, e Dio me l'ha dato in prestito. Dov'è che l'ho comprato? Dov'è che me lo sono meritato? A parte Gesù, io tutto quello che possiedo è al condizionale. La mia casa non è qui, è sopra. La nostra casa, fratelli, è sopra.
Amen.
Per grazia di Dio, le mie gioie, le nostre gioie non sono o non dovrebbero essere terrene, ma nello spirito. Cosa dice Paolo? Andiamo a Colossesi 3.
Colossesi
1 a 6.
3. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo,
cercate le cose di lassù,
dove Cristo è seduto alla destra di Dio.
Aspirate alle cose di lassù,
non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio.
Capito? Quando abbiamo ricevuto Gesù, siamo nati di nuovo, sì, ma il vecchio uomo è morto, non c'è più. Attenzione che ogni tanto esce dalla tomba come uno zombie, ricacciatelo dentro, vattene via di qua. Sono rinato in Cristo. 4.
Quando Cristo, la nostra vita, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figli ribelli. Colossesi 3, da 1 a 6.
Gloria a Dio. Questo, fratelli, dobbiamo studiarci di fare. Così che alla fine del nostro cammino, in questa valle, che per qualcuno della mia età potrebbe anche non essere tanto lontano, allora potremmo alzare lo sguardo al cielo e dire con Paolo, cos'è che diceva Paolo? Secondo Timoteo 4, 5, 8, Paolo diceva: ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, avanti, fratelli fedeli, fino alla fine. Adempi fedelmente il tuo servizio. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione. Il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento. Ho finito la corsa. Ho conservato la fede. E ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Secondo Timoteo 4, 5 e 8.
Amen.
E come si chiama la sua apparizione? Semplicemente si chiama fede. E come possiamo amare la sua apparizione? Perché Paolo dice anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Come la amiamo? Semplicemente seguendolo a Gesù nei fatti e nelle opere. Per questo che la religione è un tale imbroglio, che ti dà una fede di plastica, una religione imitazione. Invece la vera fede è nella obbedienza e nel seguire Gesù nei fatti. Infatti il libro degli Atti, come è intitolato? Gli Atti degli Apostoli.
Sì.
Non dice la religione degli Apostoli.
No, le opere.
Non dice gli edifici degli Apostoli.
No, le opere.
Non dice la liturgia degli Apostoli. Atti degli Apostoli.
Amen.
Fratelli, nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Grazie, Signore.
Con questo chiudiamo il messaggio di oggi, questo sabato.
Dio ti benedica, Massimo. Grazie per la testimonianza. Grazie che hai condiviso una grande lezione di vita, che quello che importa nella vita è Gesù, non tanto i soldi che facciamo, ma neanche la famiglia, che tu hai detto che ti vedevano come una banca. Non possiamo fidarci di nessuno, come abbiamo letto quella scrittura prima.
Dobbiamo amare tutti.
Amare tutti.
Fidarsi solo di Gesù.
E abbiamo letto la scrittura che Gesù non si fidava di loro perché conosceva quello che è nell'uomo. Gesù ha detto: chi sono la mia madre, i miei fratelli? Quelli che fanno la volontà di Dio. Quindi sì, possiamo fidarci di quelli che fanno la volontà di Dio, e quello si vede dai fatti. Ma non di chiunque dice che ti amo, si vede solo dai frutti, chi veramente ti ama.
Gloria a Dio. Fatemi pregare per voi, fratelli.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, ti chiedo di benedire i fratelli, Signore, che sono stati molto attenti, ci hanno seguito, Signore, hanno abbandonato altre cose. Non sono andati al mall, il grande centro commerciale, a guardare destra e sinistra cosa compro oggi. Mm-hmm. Sono venuti qui, Signore, in questa piccola riunione mondiale, a seguire insieme a noi la tua verità, il tuo messaggio che tu ci hai dato. Signore, ti voglio benedire, ma ti chiedo anche, benedici questi fratelli che si sono riuniti qui intorno al focolare, intorno al fuoco dello Spirito Santo, perché vogliono che tu li riempi, Signore. Vogliono amarti, Gesù. Questi fratelli vogliono solo darti il loro cuore, Signore. Sono fratelli veri, sinceri, che abbandonano impegni, responsabilità, gioie terrene per venire qui. Perché qui, Signore, ci riuniamo per essere davanti a te. Nel nome di Gesù Cristo benedicili, Signore.
Amen.
Sono fratelli preziosi.
Grazie, Signore.
Amen. Angela, nel nome di Gesù, amen.
Amen. Vi salutiamo caramente, fratelli. Vi abbracciamo forte e ci risentiamo domani alle ore 15. Dio
amen.
Vi benedica.
Amen.
Ciao.
Giova guadagnare tutto il mondo ed all'infine perdere l'anima tu. Potresti avere tutti i beni esistenti, usufruendo pienamente della vita. Però ricordati del giorno del giudizio, che potrai dare in cambio dell'anima tua. Le tue ricchezze non potranno mai salvarti, solo in Gesù potrai trovare la salvezza. La vita eterna la si trova in Gesù, egli è colui che può rispondere per te. Se tu lo accetti veramente nel tuo cuore, Gesù si mostrerà perfetto nel suo amore. Ti aiuterà nei tuoi momenti di sconforto, saprà curare le ferite del tuo cuore. Egli è il fedele, lui sarà sempre con te. Il mondo ti porta solamente alla tristezza, porta il tuo cuore nell'angoscia più profonda. Arrenditi alla potenza di Gesù. Il mondo non potrà riempire il tuo cuore, solo in Gesù potrai salvare la tua vita. Egli è il fedele veritiero, egli non ti lascerà. Giova guadagnare tutto il mondo ed all'infine perdere l'anima tua. Potresti avere tutti i beni esistenti, usufruendo pienamente della vita. Però ricordati del giorno del giudizio, che potrai dare in cambio dell'anima tua. Le tue ricchezze non potranno mai salvarti, solo in Gesù potrai trovare la salvezza. La vita egli è colui che può rispondere per te. Se tu lo accetti veramente nel tuo cuore, Gesù si mostrerà perfetto nel suo amore. Ti aiuterà nei tuoi momenti di sconforto, saprà curare le ferite del tuo cuore. Egli è fedele, lui sarà sempre con te. Il mondo porta solamente la tristezza, porta il tuo cuore più profonda. Arrenditi alla potenza di Gesù. Il mondo non potrà riempire il tuo cuore, solo in Gesù potrai salvare la tua vita. Egli è il fedele veritiero, egli non ti lascerà. Il mondo porta solamente alla tristezza, porta il tuo cuore nell'angoscia più profonda. Potenza di Gesù, il mondo non potrà riempire il tuo cuore, solo in Gesù potrai salvare la tua vita. Egli è il fedele veritiero, egli non ti lascerà.